Nel frattempo ci spostiamo a Berlino, anzi torniamo a Berlino perché già nei giorni scorsi abbiamo fatto un'altra corrispondenza e salutiamo il nostro corrispondente, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Allora, tu hai ascoltato un po' quello che abbiamo realizzato nei giorni scorsi per quanto riguarda la Germania. Io con te volevo comunque fare un aggiornamento sulla questione dei numeri, perché poi, e poi parliamo anche un po' del resto, perché una delle questioni che di diverso insomma dal resto, almeno dall'Italia, è la questione dei numeri, cioè quelli che realmente vengono considerati casi di Covid-19 in Germania, e quindi che risulta praticamente che in Germania ci sono pochissimi casi, e poi parliamo anche delle misure.
Rispetto al numero totale dei casi si stanno avvicinando intorno ai 100.000, anche qui in Germania mi sa che sono intorno fra gli 80 e 90.000. Chiaramente anche in Germania, così come in Italia, c'è una grossa polemica attorno ai numeri, perché chiaramente anche qui i test non si fanno così come dovrebbero essere fatti. I morti spesso non vengono testati e quindi non vengono considerati come morti per o con il coronavirus, quindi comunque le polemiche sui numeri sono molto simili anche a quelle italiane. Però diciamo in generale, se restiamo sui numeri che abbiamo a disposizione, abbiamo un alto numero di contagiati quasi simile a quello italiano, la grossa differenza è il numero di morti. E diciamo anche sull'altra corrispondenza il compagno l'altra volta diceva bene che un'analisi generale su come mai questa grande differenza che c'è in questi numeri probabilmente è determinata da un diverso tipo di relazioni sociali che ci sono in Germania o nei paesi del nord Europa in generale, perché gli stessi numeri, cioè le stesse corrispondenze, relazioni fra numero di persone infettate e numero di morti ci sono anche in paesi come la Scandinavia, la Svezia, cioè tutti i paesi del nord Europa bene o male mantengono questo rapporto fra infezioni e numero di morti. E lì diciamo la risposta su un'analisi potrebbe essere quella del distanziamento generazionale, che non è stato diciamo prescritto dalle istituzioni, non è stato dettato come imposizione, ma è diciamo una caratteristica normale del tipo di società che si vive qui in Germania o nei paesi scandinavi in generale. E questo ha diciamo permesso
quello, cioè di farvi vivere comunque le persone anziane non in famiglia,
sì,
ma in maniera separata.
Questo normalmente è così, la maggior parte degli anziani in Germania vive dentro le strutture per anziani. È una diciamo chiaramente la gente li va a trovare, per le famiglie li vanno a trovare, ma normalmente le generazioni sono separate, vivono in modo separato, non vivono nelle stesse case, perché c'è anche, bisogna dire, un'assistenza del welfare che ti permette alle generazioni che arrivano diciamo ai 18-20 anni di uscire fuori di casa e vivere in un certo modo in forma autonoma, cosa che in Italia il welfare sociale lo fa la famiglia fondamentalmente, e quindi diciamo la relazione familiare resta costante nel tempo, anche perché è fondamentale per il welfare e la sopravvivenza di molte persone.
Allora, a Roma, in Italia, non tanto a Roma voglio dire, ma in Italia anche quello che è successo a Bergamo, eccetera, c'è stato tutto lo scandalo, oggi i giornali ne cominciano a parlare in questi giorni sulle case anche di riposo, nel senso su come è stato affrontata la questione del Covid all'interno delle case di riposo, per cui sono diventati lazzaretti, insomma, dove c'è stato un tasso di mortalità altissimo. Questo in Germania invece no.
Questo non è avvenuto, perché le case di riposo, bene o male, si è capito qual erano le persone più sensibili ad ammostrare degli effetti drammatici della malattia, e si è intervenuto su quelli. E quindi diciamo in un certo senso la mortalità è stata contenuta, perché il virus bene o male si è diffuso fra la popolazione diciamo medio giovanile, quindi fra, se vedi le statistiche dei numeri degli infettati, la maggior parte di quelli che sono stati infettati e che hanno riscontrato la malattia sono intorno fra i 20, 30, 40 anni, persone che la malattia la superano tranquillamente, diciamo la statistica, la casualità dei morti in quella fascia di età è veramente limitata, ed è per questo che c'è il basso numero di morti. Cioè, quindi in un certo senso non so se è una strategia nazionale o se si è evoluta così la situazione, anche appunto determinata dal tipo di relazioni sociali che ci sono. Il virus si sta diffondendo molto, si diffonde in quella parte di popolazione che può, diciamo, in un modo più o meno tranquillo avere la malattia, passarla. Amici miei l'hanno avuta e diciamo, in giro di pochi giorni, bene o male, la malattia viene sconfitta da un organismo normale, cioè normale nel senso in condizioni di salute
certo, non gravi, con un fisico, insomma, con un fisico... è una bella polmonite, perché comunque oggettivamente, insomma, sì, sì, è abbastanza bella, però sì,
più o meno gravi, persone più o meno gravi, ma ci sono casi, diciamo, di persone che conosco che nel giro di 3-4 giorni con una semplice febbre positiva, risultate positive, quindi non una febbre a caso, e nel giro di 3-4 giorni hanno superato la febbre, la tosse e quello che era, magari altri un po' più gravi, ma nel complesso in questa fascia di età l'ospedalizzazione e poi anche la morte sono veramente limitate. La questione, diciamo, invece italiana è quella che chiuse le scuole, tutti i bimbi se ne stanno a casa, intreccio generazionale molto forte perché si vive insieme, e questo è stata una bomba.
Senti, quanto riguarda invece le misure economiche, che si dice della Germania? La Merkel per la prima volta in decenni ha parlato alla nazione. Quali sì. sono le misure economiche, soprattutto e diciamo questo... così, per tutta una fascia sociale che già, insomma, comunque la Germania c'ha già un welfare abbastanza importante.
Sì, beh, lo diceva bene anche il compagno nell'intervento della volta scorsa. Magari che ci sono, chiaramente sono stati immediatamente stanziati tantissimi soldi per sostenere l'economia, per sostenere i lavoratori. Chiaramente da tutto questo discorso ci sono ampie fasce di lavoratori che ne restano escluse, perché il nero esiste anche qua. C'è tutta questa ampia fascia di persone che lavorano soprattutto nella ristorazione, ma anche in altri settori, che è quello del cosiddetto mini job, che sarebbe il lavoro non a tempo pieno, quindi diciamo che in teoria dovrebbero lavorare metà settimana, ma che poi normalmente lavorano tutta la settimana e che hanno quindi contratti per cui il datore di lavoro non deve pagare troppe tasse e paga in nero al lavoratore la restante maggior parte dei soldi. Tutti questi lavoratori non saranno protetti, ma in generale si può dire che la Germania sta mettendo a disposizione un capitale enorme per sostenere, diciamo, economicamente la società, perché sente forte il rischio di una espansione grossa di proteste sociali. E diciamo, nella teoria della socialdemocrazia in generale, quello che si vuole fare, come si è sempre fatto in Germania, è quello di mitigare la conflittualità sociale e avendo un welfare molto, molto forte, nel senso. Ad esempio, per fare un esempio, i lavoratori autonomi, gli artisti, i freelance in generale, hanno ricevuto nel giro di pochissimi giorni, facendo una semplice domanda via internet e senza dover dimostrare niente, diciamo, quindi sono saltati tutti quei principi burocratici, fortemente burocratici, tipici tedeschi. Quindi senza dover dimostrare assolutamente niente, stanno prendendo quasi tutti una media di 5.000, dai 5 ai 9.000 euro a persona, e ti arrivano dopo 3 giorni sul cotto.
Quindi diciamo il forfettario, se in Italia è di 600 euro, da voi è di 5.000 euro?
Per i freelance, sì, per i freelance ti arrivano minimo 5.000 euro, dai 5.000 a salire. Poi se hai anche piccoli dipendenti, fino a 1 o 2 dipendenti, le cifre cominciano a salire. Però come minimo, nel giro di 2 o 3 giorni, ti arrivano 5.000 euro sul conto. A fondo perduto, non li devi restituire. Sì. E poi, che ne so, per chi invece già riceve i soldi di questa reddito di cittadinanza, diciamo per avere un paragone con l'Italia, che qui in Germania comunque è molto più ampio, chi già riceve questi soldi qua, e può chiedere un'integrazione, e anche in questo caso tutte le pratiche, che normalmente sono molto difficili ed elaborate per la burocrazia che ci sta, in questo momento sono facilissime, semplicissime. Puoi contattare gli uffici via mail, perché chiaramente gli uffici sono chiusi, puoi contattarli via mail, che normalmente non ti rispondono mai, e in questi giorni rispondono velocemente e accettano tutte le richieste di integrazione che le persone stanno facendo.
Come
chiaramente l'obiettivo è quello di mitigare, calmare e demolire quella che è la conflittualità sociale.
Certo, ovviamente. Senti, qui in Italia si parla molto dei test tra tamponi, i test fisiologici. Come si prevede di contenere in Germania invece tutta la futura, diciamo così, espansione del Covid?
Questo, diciamo, per quanto riguarda i test, diciamo, non ho grosse informazioni se non quelle su queste polemiche che ci sono sul il limitato numero di test che si fanno e sulla difficoltà spesso ad accedere al test. Però, diciamo, più in là non ho fatto grosse indagini. E su come la Germania prevede, diciamo, di lavorare sulla questione della diffusione del virus, e qui, diciamo, si può fare invece un'analisi più che altro dal punto di vista delle forme repressive che si sono messe in campo e della grande contraddizione che c'è fra ciò che si vede quotidianamente e ciò che invece sta in, non dico nascosto, però non alla luce del sole. Cioè, normalmente quello che si vede fuori in strada sono tante persone, i parchi sono aperti e tutti bene o male mantengono le distanze di sicurezza, sia nei posti pubblici, nei supermercati, sia per strada, non ci sono assembramenti di persone, chiaramente tutte le attività sociali sono state chiuse, i parchi sono pieni di persone, però se da una parte ci abbiamo, ad esempio ieri, da una parte ci abbiamo i parchi pieni di persone, la polizia che controlla, ma neanche tanto in modo forte e repressivo, se magari vede tre che stanno insieme e gli chiedono se per favore si possono spostare, se si possono allontanare, nello stesso momento in una piazza principale, la Porta di Brandeburgo, una decina di persone stanno manifestando contro quello che sta succedendo con i migranti a Lesbo in Grecia, sono in 10, una decina di persone distanziate fra di loro con i vari strumenti di sicurezza, guanti, mascherine e robe varie, interviene lì la polizia in modo massiccio, di forma tipo esercito, e tutte le persone vengono registrate e arrestate. E questo perché sta avvenendo? Perché se da un lato abbiamo queste norme abbastanza rilassate per quanto riguarda il comportamento sociale, dall'altro tutte queste norme che ci sono state date dai vari land, che sono state interpretate dai vari land degli stati della Germania, stanno sotto a quella che in Germania si chiama la legge sul controllo delle infezioni, che è una delle leggi più repressive, diciamo molto simile a quelle che possono essere delle leggi antiterrorismo, in quanto dà alle forze dell'ordine un potere discrezionale di decidere e intervenire in modo esagerato, e soprattutto all'interno di questa legge, di questa giurisdizione, è impossibile qualsiasi tipo di attività politica. Questo, diciamo, è la parte più...
Perché continuano comunque a Berlino ad esserci delle manifestazioni sulla questione dei migranti?
A Berlino continua, cioè la gente sta provando, alcuni gruppi stanno provando a provare a uscire in strada, a trovare anche delle forme per uscire, quindi tutti quanti strettamente distanziati l'uno dall'altro con le mascherine, però si nota questa grande contraddizione fra chi al parco può stare liberamente, anche magari vicini fra di loro, comunque la polizia è molto friendly nel magari far allontanare i gruppi che si stanno formando, così, se invece sei in strada per un'azione di manifestazione, diciamo di antagonismo, pur nel rispetto delle regole che ci vengono date, cioè quella di puoi stare in strada ma distanziato, in quel caso la polizia interviene e sei sotto, cioè vieni punito come se stessi mettendo a rischio la sanità pubblica, e in un certo senso è un, diciamo, quasi un reato di terrorismo, viene considerato un reato di terrorismo. E quindi, diciamo, in un certo, quello che volevamo dire alla fine del, dell'analisi è proprio è questo, che c'è un gravissimo attacco a quello che è il, la conflittualità e la libertà di fare politica, cioè, tutte queste leggi sono state, in pratica attaccano fortemente la, la conflittualità e l'antagonismo che ci può avere in, in Germania, al di là della possibilità di poter anche andare in giro nel parco tranquillamente.
Che sarà, insomma, un tema di discussione molto ampio in futuro, perché la questione delle assemblee, della poter l'auto-organizzazione, eccetera, insomma, sono, saranno sicuramente le parti più colpite, si vedrà, insomma, per tantissimo tempo. Quindi le manifestazioni, quindi anche la, voglio dire, il principio della libertà di parola, di quindi, insomma, diciamo,
è tutto
che
bloccato, è tutta l'attività bloccata. Politica è bloccata.
Tutta.
I piccoli gruppi che riescono a fare delle, sia delle piccole manifestazioni, ma anche riunirsi, il semplice riunirsi, devi fare i salti mortali. Riusciamo ancora a fare queste cose, ma fai i salti mortali per poterle fare. E soprattutto non abbiamo un limite di tempo per questo tipo di restrizioni. Ho letto oggi una, un'intervista al ministro degli interni del Senato di Berlino, che praticamente sarebbe il Senato, è il, come forse il Parlamento della città-stato di Berlino, il ministro degli interni dice che probabilmente queste restrizioni verranno mantenute per un anno.
Eh sì, certo. Eh sì, anche qui, ma sicuramente non è una cosa che si risolve in pochi mesi.
Assolutamente, però la cosa che più cioè questa, la cosa che più marca questa contraddizione è questo: da un lato la gente che dice no, ma Berlino è tranquilla, la gente, possiamo andare al parco, possiamo andare in giro, nessuno bene o male, chiaramente c'è un profiling razziale, per cui se sei bianco, tedesco e sei al parco anche con due o tre persone, nessuno ti dice niente. Chiaramente se sei un migrante subirai una delle forme di controllo, in controllo diverse, ma al di là di questo, questo che comunque succedeva anche prima, ma al di là di questo, se da un lato tutti dicono ok, a Berlino siamo tranquilli, non è come in Italia, dall'altro probabilmente la forma repressiva che si è scelto di utilizzare qua, e quindi questo di applicare questa legge sul controllo delle infezioni, probabilmente mostra un aspetto fortemente autoritario di quello che le democrazie in un certo senso già mantengono al loro interno, perché non c'è stata una forma di dittatura, non è arrivato un dittatore esterno con un esercito che ha imposto uno stato d'assedio. Questa legge sul controllo delle infezioni fa parte del sistema legislativo tedesco e viene soltanto applicata, e viene applicata in questo momento quasi esclusivamente per distruggere il dissenso, per distruggere i movimenti antagonisti,
Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere invece è tutta la questione lavorativa, nel senso, qui sono state adottate misure di smart working, cassa integrazione, i negozi, le cose, come funziona le industrie, cioè a livello lavorativo invece, com'è la questione? Immagino, insomma, a Berlino ci sarà, non so se vale per tutta la Germania.
A Berlino tantissimo del lavoro, dell'attività produttiva, diciamo il terzo settore, quelle che sono lo smart working in generale, come si chiamano queste piccole aziende di app, e questo settore per chi non può più andare, diciamo, in ufficio è molto facile per loro poter lavorare da casa, e chi non può proprio farlo, diciamo tutto il settore artistico, bene o male è protetto da questi soldi che a pioggia stanno arrivando, bene o male protetto, dico, perché chiaramente c'era tantissimo anche lavoro in nero, e tutto il lavoro legato al turismo, perché un altro settore molto forte a Berlino era quello del turismo, e quindi chi lavorava nella ristorazione o nell'ambito dell'ospitalità, tantissimi di questi lavoratori non riceveranno dei grossi aiuti, perché avevano delle situazioni molto limite fra il legale e l'illegale. la grande industria, molte delle grandi industrie avevano chiuso particolari settori, però adesso come in Italia la lobby degli industriali chiaramente sta spingendo per la riapertura totale di tutto, e il partito che più spinge è questo partito liberale, che in molte parti della Germania è anche alleato alla AfD, anche se diciamo in generale la AfD spingono, cioè la AfD, cioè la parte più a destra del Parlamento, loro spingono verso un maggiore controllo, verso proprio una quarantena generale per tutti, però diciamo spingono anche altre aree dei movimenti di destra e spingono per la riapertura di tutta la produzione.
Ok, io non so se hai altro da aggiungere.
E volevamo fare un dire qualcosa sulle carceri, se c'è tempo, che la situazione nelle carceri non è ancora diciamo esplosa così come è esplosa in Italia, però da tutte le informazioni che ci arrivano dall'interno delle carceri la situazione è al limite, è al collasso, non ci sono strutture sanitarie all'interno delle carceri che possono contenere un'espansione del virus. Per dire un numero identificativo della situazione, nelle strutture sanitarie interne alle carceri in tutta la Germania ci sono soltanto 6 posti di terapia intensiva, quindi questo vuol dire che se il virus comincia ad espandersi, come già sta facendo, ci sono già i primi casi, se il virus comincia a espandersi la situazione sarebbe terribile. E le persone che dentro il carcere in questo momento ci stanno vivendo stanno facendo forti pressioni e ci si aspetta diciamo una possibile esplosione anche diciamo di protesta e di forme di rivolta e resistenza all'interno delle carceri.
Ok, questo mi sembra importante. L'ultima cosa che ti volevo chiedere: è nata una campagna mondiale partendo probabilmente dagli Stati Uniti d'America, ma ne abbiamo parlato anche con l'Inghilterra, sulla questione degli affitti. Che succede invece in Germania?
Allora, anche qui la campagna è arrivata, noi come gruppo di attivisti la stiamo portando avanti, però anche qui, come dicevamo prima, questa cosa si scontra con il welfare, il forte diciamo l'invasività dell'assistenzialismo del welfare tedesco, che rispetto all'impossibilità o alla difficoltà di poter pagare l'affitto, in questo momento lo Stato sta intervenendo per pagare. E quindi noi sì, la campagna la portiamo avanti, ma in generale anche a partire dagli stessi house project dove viviamo, che sarebbero le ex case occupate qui a Berlino, la risposta è un po' fredda, non c'è una reale esigenza, un reale rischio di mettere in gioco la perdita della casa che ti porta poi a una risposta conflittuale.
Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere.